comuni, intanto. Noi siamo troppi, si è detto. Beh, io penso che questo, come dire, non dica nulla se il rapporto va fatto con altre situazioni, con altri comuni, eccetera, eccetera. Dice molto, invece, se noi abbiamo esternalizzato di più o di meno negli anni passati rispetto ad altri. Perché questo è un fatto assolutamente relativo. Noi abbiamo ancora la fortuna di avere una decina di operai che molti comuni ormai hanno deciso di esternalizzare, eccetera, eccetera. È chiaro che sono 10 in più, risultano a tabella, ma è anche vero che questo ci consente, anche sempre qui nell'ottica di prima, di avere la possibilità di fare tante cose, diciamo così, direttamente noi, senza passare attraverso vincoli di ogni genere. Se vi racconto l'ultima storia degli appalti, potete benissimo immaginare che cosa significa. Noi avremmo avuto dei lavori bloccati, invece, per fortuna, abbiamo ancora uomini e mezzi da impiegare nelle nostre necessità più urgenti o in quelle che riteniamo tali. Quindi il numero in sé, la tabellina, tanti in Campovigliano, tanti in Assoliere, eccetera, eccetera, può non voler dire assolutamente nulla, dipende dai processi di esternalizzazione che ci sono stati negli anni passati e anche da una storia, diciamo così, del personale che c'è stata qui relativamente ad altri. Prendiamo per esempio uno dei vincoli del 40% del turnover. Se tu hai la fortuna di avere persone giovani, tu non incapperai in quel vincolo, ma questo è un colpo di culo, scusate la terminologia. Se tu hai invece la disgrazia di avere personale molto anziano, solo nella misura del 40% tu lo potrai ripristinare. No, per dire anche qui che il dato quantitativo in sé non vuol dire nulla, poi ci sono altri vincoli che conoscete benissimo, almeno dovreste conoscere, il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale e soprattutto il fatto che noi un anno sull'altro dobbiamo spendere di meno. Di meno, comunque di meno. Ecco, allora, come l'abbiamo presa? Da che versante l'abbiamo presa questa questione? Ci stiamo già lavorando, anzi, abbiamo già incontrato tutto il personale. Prendo una fase di ascolto e di riflessione con tutti per capire che tipo di riorganizzazione mettere in campo. Questa è la vera carta da giocare, perché sul tipo di organizzazione che noi ci vogliamo dare non abbiamo i vincoli di cui dicevo prima. Noi possiamo scegliere di darci un'organizzazione più adatta, più resiliente, adesso va molto questo termine, no? Rispetto alle nostre necessità. Naturalmente questo è un lavoro enorme, lo capite benissimo che bisogna, come dire, darsi delle priorità. Le priorità sono date dai programmi che tu decidi di avere, le priorità stanno anche in un ordine naturale degli interventi che tu vuoi fare. Faccio l'esempio degli alberi. Avevamo degli alberi pericolanti, meno male che avevamo il personale nostro, abbiamo eliminato un pericolo con tutte le contraddizioni che il fare in fretta naturalmente anche comporta. Mi ha fatto bene, mi ha fatto male, questa è tutta un'altra discussione. Voglio dire, ecco, da prendere in considerazione una complessità che mi pare che sfugga alla logica del mansionario dell'organizzazione rigida in questi casi. Poi c'è, penso, un problema di riorganizzazione anche a livello dell'Unione. Noi stiamo conferendo continuamente servizi all'Unione, dobbiamo anche lì, con gli altri comuni, il rapporto con gli altri comuni, mettere in moto tutti quegli strumenti che ci consentono di valorizzare le persone che lavorano assolutamente e avere un grado di risposta più motivato e più disponibile al servizio a cui queste persone sono chiamate. Questo è quello che stiamo tentando di fare, lo faremo comunque in ogni caso. Abbiamo avuto, lo sapete benissimo, anzi lo sapete voi meglio di me, problemi anche rispetto al terremoto, perché ci siamo ridotti negli spazi più piccoli, l'organizzazione funziona anche in rapporto agli spazi, all'ubicazione, ai collegamenti che tu crei solo perché io lavoro vicino a te, tu lavori vicino, eccetera, eccetera. E anche con l'apertura della palazzina avremo un tipo diciamo così, di opportunità che sarà sfruttato rispetto ai principi che ho sommariamente, diciamo così, ricordato. Grazie.
Altri interventi?
Adesso cambio la sedia, però sì. Deve ricordarsi che questa qua è rotta.
Moscatti.
Sì, grazie per il ritorno alla parola e soprattutto grazie all'assessore Ballista per la delucidazione. Appunto, un po' in parte uso un termine sbagliato, me ne rendo conto. In parte.
Non volermene, era
rompito. No, anzi, infatti, ringrazio per. E infatti dicevo, uso un termine sbagliato perché in questo caso utilizzo il termine come volevasi dimostrare, ma effettivamente è un tema cogente e sono felice che stia venendo affrontato, perché effettivamente bisogna farvi fronte il prima possibile sulla questione, il prima possibile, ma senza eccedere nella fretta naturalmente. Nello specifico, quando ho parlato di mansionario, naturalmente non intendevo il mansionario per quanto riguarda quello ufficiale che si è costretti a dare e che in un qualche modo effettivamente irrigidisce la situazione, quanto piuttosto, copio il termine utilizzato, si è voluto chiamare riorganizzazione resiliente, e un mansionario, ancora una volta io purtroppo mi utilizzo ancora una terminologia che fa riferimento a contesti privati, privatistici. E un mansionario che mette in campo le competenze di ciascuno e che dia la possibilità di interfacciare le competenze, sopperire a carenze anche in momenti di ferie, perché no? L'estate ci insegna su questa situazione. E credo che sia una questione fondamentale e che attualmente, penso, mi è stato confermato, manchi in amministrazione. Ancora una volta, bene che sia stato notato prima ancora di questo intervento. Per quanto riguarda il fatto che siano state devolte delle situazioni in terre d'argine e siano stati rimandati alla stessa delle competenze, è giustissimo. Le terre d'argine sono più qui per questo, dovremmo attivare economie di scala e speriamo che questo dia anche la possibilità al personale di spostarsi in terre d'argine o trovare una più corretta collocazione, perché sarebbe estremamente deleterio per i cittadini ma per la stessa amministrazione se questo qui non avvenisse nei giusti termini. Per quanto riguarda le competenze mancanti nella comunicazione, ringrazio Cammellini per la delucidazione. C'era stata data un'impressione diversa con un atto approvato e votato in maniera favorevole anche dal mio stesso gruppo consigliare. Nello specifico vorrei toccare un altro tema che ho dimenticato di citare prima, che è una delle voci messe in questa revisione del bilancio, verbale di revisione del bilancio, l'assunzione di un addetto per quanto riguarda l'ufficio ambiente. Ecco, questo invece ci sembra un fatto assolutamente positivo e di cui il nostro comune ha sì assolutamente bisogno, anche relativamente urgente. Nello specifico qui ci vorremmo raccomandare affinché venga assunta una persona con capacità specifiche e quindi capacità professionali legate allo stretto ambito. E speriamo che venga messo nel bando, immaginiamo di sì. Va bene, grazie.
Altri? Allora, guardate, ci sarebbero alcune cose ancora da puntualizzare, però sinceramente, visto che stiamo parlando di una variazione al bilancio, immagino che ci saranno anche altri momenti per parlare di personale, come quando anche nell'occasione dell'approvazione del bilancio, dove ci sono tutte le spese di personale. Quindi non entro più nel merito di tante cose, se non per sottolineare che è evidente la difficoltà, ma anche la confusione che c'è o la mancanza di conoscenza di alcune cose che dal di fuori mi rendo conto che siano anche un po' difficili. Da una parte salta fuori, abbiamo molto personale, dall'altra salta fuori, ci sono delle carenze, bisogna, insomma, è chiaro che la situazione del personale è molto complicata e noi abbiamo cominciato a prenderla in mano adesso, rendendoci conto bene di quello che c'è. Questo è stato una delle cose che ci hanno fatto optare per l'assunzione esterna, cioè di uno che non c'era, per la parte della comunicazione, che ribadisco, però non ho detto prima, mi sono dimenticata, sono 12 ore alla settimana, cioè sono due mattine, sono 12 ore alla settimana, non 36. E il funzionario della cultura, ho dimenticato una cosa che ci tengo a dire, che i funzionari ci vogliono, i dirigenti ci vogliono, per firmare come ultimo atto delle cose, ci vogliono dal punto di vista per la firma degli atti e ci vogliono per il coordinamento di tutto il personale che hanno nei servizi che formano quel settore. Attualmente già da un po' di tempo, la funzione di responsabile, di caposettore di tutto il settore cultura la sta facendo con estrema fatica, per il tempo che richiede, se vogliamo farla bene, la sta facendo il dottor Bertolani, che si occupa di tutt'altro, che si occupa del settore altrettanto grande e brigoso da portare avanti, soprattutto con le leggi che cambiano, un giorno sì, un giorno no, il settore della ragioneria. E quindi lo riteniamo, appena si può, indispensabile per un buon funzionamento di tutti, anche gli altri dipendenti comunali. Va bene, quindi niente, la discussione si conclude qua e mettiamo i voti punto numero 5, variazione del bilancio di previsione 2014. Chi è a favore? Contrari? Rubiani, Progetto Campo? Astenuti? Moscatti. Si è l'immediata esiguità come sopra? Bene. Punto numero 6, ratifica variazione di bilancio, e per l'illustrazione cedo la parola all'assessore Burlando.
Allora, in questo caso è molto specifica la delibera. Ratifica variazione di bilancio, in cosa si differenzia rispetto al punto che abbiamo visto prima? Prima era una variazione di bilancio, quindi di competenza diretta del Consiglio Comunale. Quando si parla di ratifica di variazione, vuol dire che nel frattempo l'atto è già stato effettuato dalla Giunta. Quindi parliamo di un atto che la Giunta ha assunto come delibera il 9 di luglio, quindi pochi giorni fa. E quindi siamo a proporre la ratifica della delibera assunta in giunta nel Consiglio Comunale del 16 di luglio. In sostanza, questa delibera riguarda una spesa di 10.600 euro che diventa un contributo che il Comune eroga alla Pro Loco per la realizzazione delle attività legate alla fiera di luglio. Peraltro legato anche al discorso del carattere di urgenza per l'imminenza dello svolgimento delle attività. La delibera fa anche un breve excursus storico, quindi l'attività svolta dal Comitato Pro Loco di Campogalliano, che fu costituito nel 2012 da cittadini volontari del Comune, proprio allo scopo di promuovere il territorio del nostro Comune e a tal fine di raccogliere fondi per la costituzione poi della Pro Loco in quanto tale, che poi è stata formalmente costituita nel 2014 e di conseguenza si è sciolto il comitato. Sono state fatte delle proposte che sono state inserite nel programma delle attività della Fiera di Luglio, alle quali ovviamente poi se c'è esigenza di approfondimento rimando poi la parola all'assessore Leoni. In questo caso abbiamo invece l'intervento fatto per supportare le attività che praticamente ormai sono già in corso di svolgimento e soprattutto ci saranno nei giorni a venire. La delibera prevede l'erogazione del contributo in due momenti, in due modalità: una prima tranche di 9.000 euro in acconto, la restante quota di 1.600 euro a saldo, previa produzione naturalmente da parte della Pro Loco e predisposizione e presentazione del rendiconto delle spese sostenute corredata da tutta la documentazione a sostegno. Inoltre si prevede già sin d'ora che la Pro Loco si impegna a destinare l'eventuale utile derivante dalle attività all'organizzazione di eventi da concordare con l'amministrazione comunale, quindi le risorse in ogni caso rimarranno nell'alveo della finalità di questa associazione con ricadute per il territorio comunale.
La parola a chi? Camellini?
Sì, giusto mezzo minuto. Okay. Prometto. No, vabbè, qui al di là della variazione di bilancio, che chiaramente su cui concordiamo chiaramente, si parla di proloco, allora solo due parole, perché insomma, dire, finalmente da pochi mesi abbiamo ufficialmente questa proloco, il cui scopo è abbastanza chiaro a tutti, insomma, però dovrà essere, mi auguro, ma siamo fiduciosi, uno strumento per coinvolgere i cittadini ed essere un po' uno strumento di appunto sussidiarietà con il comune. Quindi quindi questa è una cosa molto positiva. E con la variazione destiniamo alla Proloco questi 10.600 euro, specificando anche bene cosa accadrà nel caso ne avanzino, questo è positivo. E questo insomma dimostra anche da un punto di vista, se vogliamo, più anche politico-amministrativo, l'impegno del comune verso la fiera, che è comunque un avvenimento importante per i campocaglianesi, continua in modo diretto e indiretto, e continua anche in modalità nuova, attraverso la Proloco e anche attraverso altre nuove idee. Il programma che ho visto in questi giorni è molto ricco, quindi noi con questa variazione con la quale consentiamo alla Proloco di poter utilizzare queste risorse, insomma, auguriamo anche poi ai volontari della Proloco, ma anche ai nostri dipendenti che collaboreranno, un buon lavoro per una fiera che insomma da quest'anno ha un elemento in più di positività, credo.
Bene, grazie. Altri? Procediamo direttamente alla votazione. Allora, era il punto 6. Chi è a favore del punto 6, ratifica variazione di bilancio? Unanimità. Qui non c'è l'immediata eseguibilità. Punto numero 7, approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e fornitura ai sensi della legge, cioè la centrale unica appaltante. E cedo la parola alla dottoressa Rocchi.
Sindaco, io già ne abbiamo accennato qualcosa nella riunione anche dei capigruppo e so che vi è stata illustrata anche nella commissione consiliare. Che cos'è? In pratica ripetiamo un po' quello che ci siamo detti, nel senso che... Allora sarò ancora più breve. Gli ultimi sviluppi ne avete parlato, allora Rubiani, adesso per dire... del fatto che poi dopo il nostro incontro sapete che c'è stata l'intesa il 10 di luglio, giovedì scorso, in sede di conferenza unificata Stato e autonomie locali, dove finalmente hanno compreso il problema che si è creato con questa norma, cioè il blocco degli appalti in tutti i comuni d'Italia, ed era prevedibile, per cui è stata firmata questa intesa formalmente, in cui si dice che si farà una norma, quindi a questo punto, che probabilmente sarà effettuata nell'ambito della conversione in legge del decreto della Madia, quindi entro 24-25 d'agosto, diciamo, i termini sono questi per il Parlamento, quindi dovrebbe esserci questo maxi emendamento che poi riprende quello che l'ANCI da mesi, da tempo voleva, cioè del fatto di avere uno slittamento di questa norma con dal 1 gennaio per l'acquisto di beni e servizi e fra un anno, luglio 2015, per gli appalti di lavori, prevedendo quindi naturalmente una fase transitoria e graduale, perché non si può pensare di organizzare così una serie di uffici che si mettono insieme per riorganizzare un'intera attività così dall'oggi al domani. Diciamo che qui noi aveva già deliberato sia il comune di Carpi prima di noi, già una settimana fa, e anche il comune di Novi, perché avevamo preparato insieme con la collega questa convenzione, quindi questa è la novità di adesso. La convenzione che cosa dà? Diciamo che la norma quindi dovrebbe essere approvata dopo questo impegno formale. Chiaro che oggi non l'abbiamo, a oggi noi siamo quadro normativo, impossibilità diciamo di procedere in maniera autonoma, però volevo dire un'altra cosa, quindi è possibilità, però la norma probabilmente, quasi sicuramente ci sarà, diciamo che il rinvio che noi facciamo nella convenzione, diamo comunque la possibilità alla giunta dell'Unione, se vuoi, per come è stata costruita questa convenzione, comunque si riserva sempre, ha sempre la possibilità di definire con propri atti l'organizzazione un po' di questa nuova struttura e anche gli step, le modalità operative, quindi crediamo che lì ci possa essere una salvaguardia proprio in questa novità che arriva, che arriverà la norma di slittamento, che noi non ci vincoliamo più di tanto, perché la mia paura è questa, devo essere sincera. Poi so che i sindaci, poi dopo il sindaco dirà qualcosa, ne hanno parlato anche oggi nella giunta dell'Unione, e credo che nella delibera ultima di mercoledì del Consiglio dell'Unione sarà anche specificato che sia opportuno anche specificare qualcosa in questo senso, fare anche questo passaggio da questo punto di vista, cioè tutte le novità che sono arrivate in questi giorni, cosa che noi adesso qui non abbiamo. Noi abbiamo un quadro dove adesso c'è l'impossibilità e l'obbligo di conferire la funzione all'Unione. Ci siamo anche incontrati già operativamente per vedere come poter fare, perché è chiaro che non si sposta nessuno, non succede nulla, insomma non abbiamo né le risorse umane né strumentali, la verità è questa, bisogna prepararsi. potrebbe essere una proposta, poi vedremo con i sindaci magari di fare uno step per dire alcuni appalti potrebbero essere quelli su lavori pubblici, delle opere finanziate al terremoto, potremmo anche fare proprio per una sperimentazione per vedere un po' come va, però questa è un'ipotesi, premetto, tutta un attimo da definire, proprio perché è una situazione in piena evoluzione, voi capite, insomma, siamo stati più veloci forse, poi in Italia forse fanno bene quelli che non si muovono e che attendono sempre, probabilmente sì, per il sistema che abbiamo, poi il rinvio, però era pensata male la norma, la verità è questa, proprio era prevedibile quello che sarebbe accaduto, insomma. Quindi non aggiungo altro, nel senso di la convenzione è uguale quindi naturalmente a quella degli altri comuni, l'abbiamo fatta più snella possibile, proprio rinviando poi tutta una serie di intese operative, poi comunque avremo modo poi di riparlarne, vi aggiornerò un po' anche sui sviluppi da questo punto di vista.
Grazie dottoressa Rocchi, a chi la parola? Camellini.
No, beh, l'ho chiesto per primo, voglio fare una premessa. Oggi c'è stata la commissione dell'Unione, la prima commissione, e il presidente è Rubiani. Quindi volevo intanto, no vabbè, era così anche nello scorso mandato, come con Filippo Rossi, che ha lavorato molto bene, quindi intanto facciamo insomma auguri di buon lavoro, perché siamo anche contenti che ci sia un campogaglianese presidente di commissione, rappresenta le minoranze, penso che ci sia anche un vicepresidente, una donna, però io sono arrivato tardi, quindi non ti ho neanche votato perché ero in ritardo, ma non era voluto, ero in ritardo, quindi insomma vabbè, comunque sì, non ho letto bene, non ho chiesto, comunque insomma buon lavoro, perché la commissione è complicata, comunque si parla di bilancio, ma non di statuto, regolamenti, ma non solo, polizia, quindi insomma siamo sicuri che si lavorerà bene anche in questo mandato. Su questa delibera anche qua tre cose, vabbè, è chiaro a tutti che il tema il tema è molto delicato, insomma si parla di servizi e forniture, ma anche di lavori pubblici, è di questi giorni, ma è di sempre purtroppo in Italia, il tema della corruzione, insomma, quindi è chiaro che è anche qui che si vanno a incanalare elementi di corruzione, magari non a Campogalliano, non in Unione, però insomma l'attenzione va sempre tenuta alta, perché sappiamo bene che insomma i rischi sono tanti, e lo scopo di questa nuova normativa è proprio questa, poi vedremo se si riuscirà poi a ottenere qualcosa di concreto, ma penso che in alcune zone si potrà fare qualcosa di utile, avere poche stazioni appaltanti e poche centrali di committenza. La cosa nuova secondo me è che centrali di committenza vengono viste nei capoluoghi e nelle unioni, quindi forse per la prima volta in modo così diretto, esplicito, diciamo così, si vedono le unioni come destinatarie di un provvedimento legislativo così importante, non sempre è stato così, anzi forse quasi mai, e questo dà forse anche un po' l'idea di quello che potrebbero diventare poi le unioni come centralità, come importanza da qui ai prossimi anni, anche in vista delle modifiche sulle province, insomma. Quindi questa è una cosa non irrilevante. E non irrilevante il fatto che lo si faccia insieme, perché come è già accaduto con altri settori, su certi temi la specializzazione e la competenza sono fondamentali, cosa che in un comune come il nostro è molto difficile da avere su un tema come questo, così delicato e così soggetto a modifiche normative quasi quotidiane, direi. E, c'è il tema dei controlli, chiaramente, e poi c'è questa intesa benedetta da un lato, ma insomma, però è il solito rinvio all'italiana, fra l'ANCI e lo Stato, le autonomie locali e lo Stato, che quindi rinvia un po' tutto, però dà anche l'indicazione precisa, da quanto possiamo leggere dall'intesa, che comunque si deve andare avanti, e quindi in questo senso ci muoviamo. Crediamo sia opportuno procedere anche noi col conferimento e che questo iter prosegua fino all'Unione. In modo che si abbiano davvero 3 o 4 mesi forse, per approntare la struttura, i procedimenti e tutto quello che è necessario, in modo che a gennaio, almeno per i beni e i servizi, come Unione siamo pronti a partire, o meglio, sarà anche possibile partire prima in alcuni casi, se qualche comune lo riterrà necessario, oppure per sperimentare un po' in anticipo, giocando un po' in anticipo alcuni strumenti, alcuni procedimenti. Mi sembra opportuno però rilevare, c'è già in delibera penso, però magari lo evidenziamo meglio in Unione, il fatto che la Giunta poi dovrà determinare un po' i tempi di attuazione e se partire in anticipo oppure no. Insomma, penso che questa sia una scelta che verrà fatta in modo molto, molto preciso, insomma. Però noi ci predisponiamo, perché comunque la norma non è soppressa, è solo rinviata. E sarà importante poi il prossimo anno dare informazione ai consiglieri dell'Unione, ma anche del Comune, su come questa nuova struttura, tra virgolette, funzionerà, perché ripeto, il tema è delicato ma anche complesso. Quindi insomma, vediamo un attimo a metà anno, quando si vanno le prime acquisizioni di lavori, servizi e forniture, come il rapporto fra i comuni e l'Unione in questo senso funzionerà. Mi auguro tutto proceda bene, il tempo c'è per organizzarsi in modo opportuno, insomma, diamoci qualche mese per capire un attimo se non ci saranno intoppi di sorta. C'è anche da dire che da qua a gennaio la normativa potrebbe ancora cambiare, quindi insomma ci addentriamo in un tema sul quale non sapremo ancora per diversi mesi cosa aspettarci.
Altri? Rubiani?
Beh, prima di tutto grazie degli auguri di buon lavoro. Credo che sì, ho accettato, perché poi uno deve accettare alla fine, non ci si guarda in faccia, tu no, va bene, ok, grazie. È di competenza delle minoranze quella presidenza. L'intento è quello che sottolineavi, cioè non solo che ci sia un campo gaglianese, ma anche di collaborare. Oggi mi è sembrato, per me che sono nuovo, una buona riunione, anche sui chiarimenti lunghi chiesti alla fine a proposito del punto che avremo dopo l'ordine del giorno. Però oggi invece sono rimasto un po' basito, perché ho fatto una domanda specifica all'assessore Turci e gli ho detto ok, la legge è così e quindi andiamo, no, partiamo subito lo stesso. E a memoria di quello che ci eravamo detti a capigruppo, ho detto ci rifletteranno sopra, ecco, quindi l'invito che voglio fare alla Paola è quello di in giunta dell'Unione pensateci bene, perché io ho colto che sia Bellelli che Annuiva che la Turci abbiano l'intenzione pronti via. Mi sembrava che le remore poste da voi qui fossero giuste, e quindi un po' di sano buon senso secondo me fa bene anche lì. Nel merito invece politico, diciamo così, di questa decisione dello Stato, io concordo che le previsioni sono quelle che ha detto Camellini un attimo fa, ma purtroppo le realizzazioni già fatte, tanto per non dire un nome, Consip, hanno dimostrato l'esatto contrario. Si è rubato a man bassa, no, fino a che poi non è arrivata la Guardia di Finanza, dopo qualcuno si è fermato, sperando tutti, non lo so. Allora, non illudiamoci che questa attività di portare all'Unione piuttosto che ai capoluoghi di provincia, con le amenità che poi ci hanno raccontato anche oggi, no? Mantova può fare da sola 45.000 abitanti, Carpino 70.000, quindi anche lì bisognerebbe pensare alle teorie, alle pratiche nel fare le leggi. Ma dicevo, non fidiamoci che andrà a finire tutto bene. Io personalmente ritengo che sia un grave errore, cioè abbiamo reso ancora più burocratizzato un processo che già non era semplice per i comuni. Chi ci mettiamo insieme, che vada in unione perché facciamo massa critica in certi frangenti è un vantaggio, ma che debba andare in unione comunque a prescindere, perché questo è quello che pretende la legge, secondo me è un modo per ingessare ulteriormente. Detto questo, vuol fatto, e quindi evidentemente è voto a favore. La legge è quella.
Altri? Moscatti?
Ancora una volta grazie della parola. Per quanto riguarda la situazione attuale sulla stazione unica appaltante, effettivamente l'intesa che vi è stata tra Stato e enti locali lascia ben sperare su una migliore organizzazione della cosa. Abbiamo condiviso tutte le perplessità su questo provvedimento, che sembrava assolutamente fatto d'urgenza, quando in realtà sarebbe stata un'urgenza solamente deleteria per gli enti, e non andava invece a rispondere a una situazione effettivamente grave per quanto riguarda le amministrazioni locali. che di fatto, soprattutto nei piccoli comuni, spesso e volentieri sugli appalti si dimostrano le più virtuose. Nello specifico, noi ci raccomanderemmo di andare con l'amministrazione attuale, ci raccomandiamo di andare a sfruttare a pieno tutte quelle che sono le funzioni di competenza dei comuni che restano ai comuni secondo l'articolo 3 di questa modifica. Per esempio, vado a citare testualmente, l'attribuzione di criteri di valori ponderati in caso di appalto o concessione da giudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo dà la possibilità al comune di delegare, se siamo bravi a far tutto questo, di delegare sì la parte burocratica e quindi creare uno snellimento burocratico, ma allo stesso tempo di continuare a controllare quelle che sono le attività nel proprio territorio senza delegarne la formazione. Soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di quelli che sono i criteri più importanti sul paese. Nello specifico, va bene delegare alle terre d'argine gli appalti, va bene, cioè, dobbiamo. Però certo è che nessuno come l'amministrazione di Campo Gagliano conosce le necessità di Campo Gagliano, soprattutto nel raggiungimento di quelle che sono le specifiche che riguardano il territorio stesso. Per fortuna questo regolamento ci dà la possibilità di mantenere questo potere, diciamo così, questa competenza più preciso. Avvaliamoci anche della possibilità di controllare l'avanzamento dei lavori. Spesso e volentieri l'appalto pubblico dato con il criterio del minimo ribasso, del massimo ribasso, porta anche all'attribuzione di fondi senza controllare l'avanzamento dei lavori in maniera metodica e precisa sul cantiere. Ecco, questa cosa qui potrebbe aiutarci a prevedere e prevenire quelli che sono stati dei problemi anche molto onerosi per il nostro comune. Non c'è bisogno che porti a esempi specifici, credo, sono sotto gli occhi di tutti. Nello specifico, con il fatto di andare ad attuare invece l'offerta, andare a trovare quella che è l'offerta economicamente più vantaggiosa, potremmo andare a individuare non un minimo, ma bensì un criterio di efficienza sui fornitori per il comune, che porterebbe sicuramente estremo giovamento anche da un punto di vista di risparmio. Perché, e qui sto parlando di lavori, nel momento in cui andiamo ad appaltare un lavoro edilizio, per esempio, il fallimento dell'azienda ci ha già portato molti, molti, molti più danni di quello che sarebbe stato attribuire il lavoro a qualcuno che invece avrebbe richiesto un esborso anche maggiore. Questo può anche dare la possibilità, faccio una riflessione, di affidare quei lavori ad aziende che incidono sul territorio, poiché possiamo, leggo sempre dall'articolo 3, seppur non citando testualmente, possiamo attribuire dei criteri con dei punteggi. Per esempio, può essere data il criterio di vicinanza sul lavoro che deve essere fatto dall'azienda fornitrice. Per quanto riguarda i tempi, un incremento della burocrazia potrebbe far slittare i tempi di attuazione di tutti quelli che sono gli appalti. Ecco, sono sicuro che l'amministrazione vigilerà su questo. In corso di campagna elettorale abbiamo tutti detto che i tempi di risposta della pubblica amministrazione sono troppo dilazionati. Siamo sicuri che questo non li farà dilazionare ulteriormente. Ci auguriamo. Grazie.
Allora, dottoressa Rocchi, per una precisazione tecnica. Dopo? Ok. Altri? Allora, dico solo alcune cose, intanto così in modo generico, diciamo, ritornando a quello che è stato detto all'inizio. C'è questa situazione in Italia che in parte è veramente difficile portare avanti, che è questa dell'incertezza, l'abbiamo detto centinaia di volte, dell'incertezza delle leggi, insomma, per cui anche quando il governo o altri enti, insomma, che legiferano non dando l'indicazione subito, lo danno in modo sbagliato, c'è da parte di, ed è anche comprensibile che ci sia, da parte di molti enti locali o di altri, insomma, di dire vabbè, intanto noi non reagiamo, cioè non obbediamo, non ottemperiamo subito a quanto ci chiede, perché tanto chissà cosa succederà. È comprensibile, perché tante volte purtroppo poi è successo così, Quindi insomma è comprensibile anche questo atteggiamento, per quanto ci riguarda, non per un'idea di voler fare i primi della classe, insomma, però si è sempre detto, beh, insomma, quando ci chiedono una cosa, una legge, bisogna farlo, e, per quello che si può fare. Poi è vero che abbiamo detto la nostra attraverso i nostri rappresentanti di ANCI, qui mi permetto un piccolo paragone, anche se si tratta di servizi diversi, con Atersir, cioè anche ANCI è una non sono gli altri, siamo noi anche lì, cioè siamo noi, ci posso essere io, ci può essere un altro rappresentante, però è la nostra voce, abbiamo i canali per farci sentire, come singolo comune, come unione, come provincia, eccetera eccetera, per cui le nostre proteste arrivano sui tavoli sopra i quali devono arrivare, insomma, quindi è importante stare in questi denti, è importante farci sentire. Detto questo, abbiamo fatto la scelta ancora una volta di ottemperare da subito questa legge. È chiaro che, ce lo siamo detti anche oggi in Unione, vediamo cosa succederà. Per come ha risposto il sindaco Turci oggi in commissione, al di là delle parole di quello che può aver detto, che non lo so perché non ero presente, è certo che siamo d'accordo. Cioè, la determinazione credo che abbia usato è quella di dire sì, la facciamo, cioè andiamo avanti con la delibera, perché potevamo anche decidere di fermarci, di dire bene, è uscita adesso, gli ultimi due comuni, l'ultimo comune non approva neanche la delibera, e abbiamo deciso di approvarla per non fermare niente. Abbiamo anche deciso che come unione andiamo avanti, quindi recepiamo le delibere di quattro comuni, dopo però vediamo, quindi la determinazione è, la certezza, la sicurezza è, andiamo avanti per questa strada. Come l'applichiamo da subito, vediamo cosa succede a livello nazionale. Per adesso l'indicazione è quella che, siccome quello che viene chiamato il CIC, cioè il numero dell'appalto, il numero che ti permette di andare avanti con le operazioni, viene il codice, insomma è una specie di codice, viene comunque continuato a dare, contrariamente a quanto era stato detto, anche ai singoli comuni, sì, il CIG, quindi continueremo come singoli comuni, voglio dire il 24 di luglio continueremo a richiedere questo codice per poter fare anche gli appalti come quattro comuni, quindi anche noi come singolo comune. Però nel frattempo cominciamo già a partire con i casi che riterremo, con le delibere, con i casi che riterremo opportuni, cominciamo già a fare un po' di rodaggio anche con la centrale unica appaltante dell'Unione, così quando ci diranno adesso la fate solo così, noi eviteremo di, cioè ci metteremo più tempo adesso se volete, perché è chiaro che quando si comincia a fare una cosa nuova, Moscati, te lo dico chiaramente, un po' di tempo lo perderemo subito, ma non so neanche dire che non lo perderemo. È chiaro che all'inizio il nuovo modo di procedere richiede un attimo di capire cosa stiamo facendo, però quando arriverà, perché arriverà prima o poi, l'ordine di procedere solo con le centrali uniche, noi saremo già pronti per farlo, perché abbiamo già fatto un po' di rodaggio. Questa è la decisione politica che abbiamo preso. Per la risposta di tutto quanto, adesso alcuni punti. Consip delle volte dimostra di andare male, delle volte dimostra di andare bene. Il governo ha dato il contributo per le scuole belle, i famosi 7.000 euro rotti, a tantissime scuole d'Italia, compresa la nostra, perché ha fatto un appalto con Consip a livello nazionale per le pulizie delle scuole e ha risparmiato dei soldi, perché ha fatto un appaltone unico e quindi arriveranno dei soldi in tutte le scuole. Quindi anche qua delle volte va, delle volte no, dipende. È chiaro che questa legge credo che fosse rivolta soprattutto a quelle parti di pubblica amministrazione, la sanità, le siringhe che costano qua una cosa, qua un'altra, quindi è chiaro che c'è una parte che è più dedicata. Noi, come si dice, non c'era bisogno. Forse non c'era bisogno, noi lo diciamo per Campogalliano, però in Italia ci sono 8.000 comuni, quindi forse per qualcheduno è meglio che ci sia, non so come dire, insomma. Poi è vero che i virtuosi spesso, quando uno è virtuoso ci rimette, insomma, questo un po' è vero. Altre due o tre cose soltanto, per quanto riguarda tutte le varie specifiche che ha fatto il consigliere Moscati per gli appalti. Ci staremo molto attenti, come siamo sempre stati, come abbiamo cercato sempre di essere, come siamo sempre stati in Unione. Io vi porto solo un esempio, che è quello che ho seguito personalmente, dell'appalto della ditta che ha costruito il nido flauto magico, che l'abbiamo fatto come Unione. È stato un grande vantaggio farlo così, perché abbiamo messo insieme uno stock di conoscenze come tutti gli uffici tecnici dell'Unione, eccetera, in particolare Carpi, che ha delle competenze in più rispetto ai singoli comuni, che ci ha permesso di sostenere nel giro di pochissimi giorni il fallimento della ditta e di andare avanti. Se l'avessimo fatto come comune di Campogalliano, il nido ci sarebbe arrivato un anno dopo, lo dico chiaramente, non perché noi non siamo bravi, ma perché non ce l'avremmo fatta. Quindi è chiaro che anche qui è una grande sfida che abbiamo sempre come Unione, è quella di dire: non perdiamo la specificità, la conoscenza dei singoli territori, perché è da mantenere, e io e noi siamo assolutamente d'accordo, però cerchiamo anche di avvantaggiarci con il fatto di farlo su più grande scala, per le conoscenze e per tutte le altre competenze che ci sono. Bene, mettiamo i voti, il numero 7, l'approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle terre d'argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Chi è favorevole? Unanimità. Immediata eseguibilità, come sopra. Bene, numero 8, variazione al regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Ripasso la parola al consigliere, all'assessore Burlando.
È una nemesi. Allora, modifica il regolamento generale delle entrate tributarie comunali significa andare a modificare, direi per la terza volta, perché fu adottato il regolamento nel 2002, è stato modificato nel 2007 e nel 2012 e adesso lo modifichiamo nuovamente nel 2014. Questo già direi che è un esempio che la dice lunga sull'affastellamento delle modifiche a livello tributario. In ogni caso la motivazione principale è proprio quella di aggiornare il testo del nostro regolamento per raccordarlo e avere una maggiore relazione alle modifiche legislative che sono intervenute nel tempo appunto in materia di tributi locali. Quindi abbiamo già richiamato le ultime, l'IMU, la TASI, la TARI, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo del tributo. Gli obiettivi naturalmente sono quelli che erano già contenuti nelle versioni precedenti, ma li richiamiamo. Sono i principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, e credo che ognuno di questi non necessiti di particolare motivazione o spiegazione, sono criteri e principi uno più importante dell'altro, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione ed eventualmente di supporto con il contribuente, e questo principio lo troveremo declinato con una delle modifiche che adesso andiamo a richiamare. Quindi, visto l'orario e visto tutta una serie di cose, anche qua cerco, se siete d'accordo, di illustrare ma in maniera abbastanza sintetica, viene elevato l'articolo 1 del precedente regolamento e questo comporta la riscalettatura di tutti i numeri degli altri articoli. E poi la prima variazione significativa, a parte alcune cose che vengono tolte, è all'articolo 5, che era prima quello numero 6, con la parte nuova che dice che le entrate di natura tributaria sono gestite in via prioritaria direttamente dal servizio tributi, quindi con gestione diretta da parte degli uffici del comune. Con deliberazione consiliare il comune può affidare a terzi, quindi c'è anche questa possibilità, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Qualora sia deliberato l'affidamento ai soggetti, quindi se questa opzione ausiliaria viene attivata, questi debbono intendersi responsabili della gestione delle relative entrate tributarie, quindi c'è l'affidamento e c'è la correlata responsabilità. Questa è la prima variazione significativa. Un'altra variazione nel nuovo articolo 7, che era il numero 8, andiamo a modificare nel nuovo regolamento generale la frase che era già prevista prima, cioè la giunta può, per situazioni particolari, andare a sospendere o differire le scadenze sostanzialmente, e poi dopo vedremo anche la parte dei versamenti interessati da parte dei tributi. Nel regolamento precedente c'era scritto per situazioni particolari interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, e quindi questa era una definizione che risulta sostanzialmente un po' troppo restrittiva, quindi l'atto deliberativo dice che si passa a questa formulazione levando questa parte molto più specifica, e quindi situazioni particolari, che potrebbe essere generico, ma poi si dice individuate con criteri precisati nella deliberazione che viene assunta, quindi è chiaro che non è una cosa discrezionale to court. Devono esserci delle motivazioni, però in questo caso diventa un pochino più plausibile anche dover fare dei differimenti per cose che non siano solo legate a eventi gravissimi. all'articolo nuovo 9, che era il precedente articolo 10, viene inserito, vengono inseriti due nuovi capoversi che parla dell'autorizzazione a trattare del servizio tributi e della parte relativa ai concessionari di servizi pubblici, che anche qua ometto di leggere interamente. Nell'articolo 11 viene specificato che il diritto di interpello è disciplinato da apposito regolamento comunale, e nell'articolo 13 è una cosa tecnica. L'articolo nuovo articolo 18 è sempre il discorso delle situazioni particolari che abbiamo già visto prima, e viene inserito un comma 2 dove si dice che il funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di 60 rate mensili. Se ricordiamo il primo atto che abbiamo fatto stasera, insomma, è in combinato disposto, in forte correlazione con quello che abbiamo visto prima, la possibilità di fare dei pagamenti rateali a soggetti in difficoltà. C'è scritto fino a un massimo di 60 rate, quindi ovviamente non si deve interpretare 60 rate 5 anni, quello è il massimo consentito. Viene anche previsto un limite quantitativo, cioè se l'importo fosse superiore a 25.000 euro, il riconoscimento dei benefici è subordinato alla presentazione di idonee garanzie, quindi o polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, e la realizzazione comporta l'applicazione degli interessi stabiliti nei regolamenti dei singoli tributi, altra formulazione che è cambiata anche in un'altra parte del... Poi, concludendo, anche qua ci sono dai 5 ai 12 euro per il livello minimo, e appunto, come dicevo, c'è anche qua la formulazione nell'articolo 21, gli interessi non sono più legati come prima all'interesse legale vigente, ma viene fatto un rinvio a quello che è previsto nei regolamenti dei singoli tributi, perché se eventualmente ci fossero delle differenze, così non si genera ogni volta l'esigenza di cambiarlo. Infine l'articolo 22 viene innovato, stralciata la parte precedente, e c'è tutta la nuova definizione sul discorso delle sanzioni per omessa, tardiva, parziale versamento, le misure sanzionatorie, le infedeli dichiarazioni e quant'altro. Anche qui è decisamente molto tecnico, quindi visto l'orario, se siete d'accordo, dispenso dalla lettura. Direi di aver riassunto tutte le modifiche significative e rilevanti del regolamento, anche in questo caso la decorrenza poi andrà dal 1 gennaio di quest'anno.
A chi la parola? Moscatti?
Sì, più che altro richiedo semplicemente un chiarimento di un comma che mi è saltato all'occhio nell'articolo 18 e anche poi disponibile a chiarimenti successivi. Nel comma 3, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. Vi è la possibilità, nel caso in cui un privato non riesca a pagare il tributo e successivamente alla decorrenza del termine faccia richiesta di rateizzazione, vi è la possibilità di accedere a una qualche forma di rateizzazione o comunque di aiuto in questi termini? Non so se è stata chiara la domanda, se no riformula.
Tant'è che poi dopo...
Devo ridire tutto? Di fronte alla domanda che ha avanzato Moscatti, ho detto che scritto com'è il comma 3 significa che almeno la richiesta di rateizzazione deve arrivare prima della scadenza, altrimenti qui si dice appena di decadenza. Tant'è che dopo si dice che in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate c'è anche la decadenza dal beneficio del termine. Quindi è chiaro che si cerca di andare incontro, e dall'altra parte stiamo parlando di una gestione di entrate, quindi come minimo bisogna che ci sia, insomma, la correttezza entro l'ultimo giorno di dire io non riesco a pagare, ci mettiamo d'accordo. Se vai là e glielo dici due mesi dopo diventa abbastanza scomodo, quindi corretto?
Altri? Moscatti?
sì, piccolissima puntualizzazione. Mi rendo conto che si tratta proprio di immediatezza di riscossione di quello che poi è un'entrata importante, cioè che è un'entrata, è l'entrata del comune, per cui è la sua importanza. Per quanto riguarda il comma 4, si sta già parlando, quindi nel caso salti la prima rata o successivamente la prima due rate, si sta già parlando di un caso in cui si sia attivata la rateizzazione, per cui è un privato che effettivamente aveva già chiesto l'aiuto, gli è stato riconosciuto e in più salta, purtroppo arrivati a un certo punto non si può fare più di tanto. Sul terzo, la mia perplessità sul terzo comma, sempre articolo 18, la mia perplessità era più che altro di natura sociale, più che a livello proprio di regolamenti. Spesso e volentieri, infatti, proprio come comportamento sociale avviene che i termini vengano sforati per non ammissione della difficoltà stessa, per cui siamo qui in ambiti di aiuto sociale. Non so se vi sono termini, magari ribadisco, magari se ne dibatterà in altre situazioni e sedi, di inserire con una modifica in qualche modo un incontro da questo punto di vista, eventualmente anche dopo analisi dei servizi sociali del comune sulla situazione, però sappiamo benissimo che spesso e volentieri, soprattutto quando di nuova incorrenza la difficoltà economica, le persone, cioè siamo umani, vi è veramente difficoltà nell'ammetterlo prima di tutto a se stessi e alla propria famiglia. Grazie.
Altri? Faccio solo un piccolo punto su questa cosa, poi è vero che è da tenere controllate, vedremo come va, insomma, quindi ci sarà monitoraggio attento. È vero che questa cosa è stata pensata non per quello che noi intendiamo il sociale come lo intendiamo da sempre, che è abituato, diciamo comunque a rapportarsi con i servizi sociali, ad esempio, è più per quelle famiglie che sono in difficoltà e che non sono abituate a essere tali. Poi sono d'accordo con quello che dice Moscati della difficoltà da metterlo, però è proprio più una pensato per quelle famiglie che sono abituate a pagare, quindi stanno attente ai termini, ma che vedono che non ce la fanno. Anche questo succede nelle rette, ad esempio, scolastiche, per cui arrivano prima e si dice ho questo problema, poi è vero che ci può essere che arriva il giorno dopo, insomma, però è un'attenzione verso una categoria di persone che prima non avevano bisogno di essere tutelate, ecco, diciamo così, e quindi vediamo come reagiranno poi, come reagiscono queste persone. Bene, mettiamo a votazione il numero 8, variazione del regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Chi è a favore? All'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come prima. Bene, numero 9, indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Qua credo che faremo molto presto. Dottoressa Rocchi.
Grazie. Visto l'orario.
Grazie Bruno.
Grazie Bruno, sì, il caldo. Buonanotte. Anche di questa è una delibera di cui abbiamo già parlato, che cos'è un obbligo previsto dall'articolo 50 del testo unico degli enti locali del 267, che dice che sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco o il presidente della provincia provvedono alla nomina, designazione e alla revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni. Quindi è questo che siamo chiamati questa sera a deliberare. Diciamo che questa delibera ripercorre esattamente quello che fu approvato anche 5 anni fa, con l'aggiunta solo l'adeguamento alla verifica delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e anche delle cause previste dalla legge Severino. Quindi c'è stato un adeguamento alla normativa che nel frattempo, nel 2012-2013, è stata introdotta. Naturalmente, per essere designati quali rappresentanti del comune occorre avere i requisiti richiesti per proprio la elezione alla carica di consigliere comunale, nonché si richiede che si possegga una particolare competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per le funzioni che sono state adempiute presso enti pubblici, privati o per uffici pubblici ricoperti. È importante il fatto che i rappresentanti non potranno avere rapporti e essere di parentela fino al terzo grado con il sindaco, quindi né essere coniugi, né ascendenti, né discendenti, parenti o affini. si richiederà i requisiti di competenza, verranno dimostrati sulla base della presentazione di un apposito curriculum, da quale elementano questi elementi di valutazione, diciamo, della scelta, e naturalmente i requisiti devono anche permanere nel tempo. Per la revoca è previsto che possono essere revocati qualora, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a 3 sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, oppure nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per essere candidati alla carica di consigliere comunale, così come provvedimenti eventuali di revoca dovranno essere naturalmente motivati. Si richiama anche il fatto del rispetto delle condizioni delle pari opportunità, quindi della legge della parità uomo-donna sul lavoro, e direi che è tutto qua.
Qualche intervento? Bene, allora mettiamo alla votazione il punto 8, variazione del regolamento. Scusate.
Sei stanca, indirizzo.
Scusate, ho sbagliato. Dov'è? Il numero 9, scusate. Il numero 9, indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Chi è a favore? Maggioranza. Scusate, unanimità.
Unanimità l'ho già segnato.
Punto numero 10, dichiarazione di indispensabilità degli organi collegiali comunali di istituzione di competenza di consiglio comunale. Dottoressa Rocchi.
Allora, così arriviamo quasi alla fine. Questa invece è una delibera che viene fatta ogni anno. La giunta per quanto riguarda la propria competenza, il consiglio naturalmente per quanto riguarda le proprie. Anche qui diciamo che non c'è niente di nuovo, nel senso che con questo atto andiamo a individuare quali sono quegli organi collegiali che si ritengono indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, e sono 2, sono previste dalla normativa, sapete che le abbiamo appena rinnovate nel precedente consiglio, commissione elettorale e la commissione per l'aggiornamento degli albi giudici popolari. Poi abbiamo invece le tre consulte economica, perché è stata una scelta dell'amministrazione che si riconferma, consulta ambiente e consulta per il volontariato e l'associazionismo. Poi abbiamo le tre commissioni naturalmente consiliari, e poi abbiamo anche le consulte frazionali. Quindi nella delibera è motivato, ci sono le motivazioni per quali si ritengono necessarie, in quanto esprimono partecipazione dei cittadini, oppure da parte dei consiglieri sono un importante ausilio all'attività del Consiglio Comunale, per cui dichiariamo l'indispensabilità di questi organi. Forse Rubiani vuole...
Solo una cosa.
Rubiani.
Sì. Grazie. Ci siamo un po' lasciati così sulla questione consulta ambiente, cioè tutte le altre, ok, le conosciamo e funzionano. In realtà la consulta ambiente ha smesso di funzionare un bel po' d'anni fa, davvero. Ci chiediamo serve, e quindi verrà convocata, e quindi serve a qualcosa, oppure la depeniamo da qui, c'è un gruppo ambiente, pro ambiente Campo Gagliano, eccetera, che alla fine è un gruppo privato, è un volontariato, ma privato. Ok, però la consulta, ripeto, mi quando funziona.
Altri interventi? Moscatti?
Beh sì, di fatto siamo assolutamente d'accordo su questo tema. Nello specifico vorremmo dire, appunto, oltre alla consulta ambiente, che la consulta economica, la consulta ambiente, la consulta per il volontariato e l'associazionismo, sì, indispensabili in una loro configurazione funzionante. Quindi siamo assolutamente favorevoli alla loro indispensabilità, però allo stesso tempo richiediamo una loro riorganizzazione.
Altri? Ok, allora do una breve risposta. Abbiamo considerato di tenerle tutte perché per alcune effettivamente, per alcune non abbiamo avuto riscontri, lo dico chiaramente, insomma c'era una nuova amministrazione e molti di noi, compresa la sottoscritta, per i vari assessorati non hanno neanche mai partecipato alle consulte economiche, alle consulte ambiente, ci sono la maggior parte degli assessori nuovi. Abbiamo considerato di tenerle perché per metterci poi bene dentro, insomma l'intenzione di capire quali funzionano, quali no, e quelle che non funzionano farle funzionare. funzionare. E poi decidiamo un attimo. L'idea è quella di farle funzionare giusto lunedì sera di questa settimana. Io e l'assessore Ballista siamo stati invitati da Confartigianato LAPAM, e era un ristretto gruppo di persone, insomma, c'era una decina di persone. Ci hanno confermato, parlando di varie cose, che la consulta economica di Campo Galliano, e hanno sostenuto di Campo Galliano, funziona bene. Quindi ce l'hanno proprio detto loro. Quindi l'idea è quella di tenerle e, ripeto, di convocarle con immagino una parte di membri anche nuova, per dare la possibilità a diverse persone, privati o comunque di associazioni, di fare questa esperienza di partecipazione attiva nella cittadinanza, nell'amministrazione, e poi vediamo come strutturarle in base a quello che succederà. Il discorso di avere la consulta invece di gruppi privati è chiaro che, senza negare, come credo che in questo caso l'assessore Pederzini abbia dimostrato, senza negare la disponibilità a partecipare anche attivamente con gruppi privati, è chiaro che la consulta ha un ruolo di rappresentanza maggiore della cittadinanza rispetto a singoli gruppi privati, che in alcuni settori possono essere poco numerosi adesso, ma che casomai, penso a quello che sta nascendo a livello ambientale, possono essere tanti. Quindi è chiaro che la consulta diventa il mezzo privilegiato poi di comunicazione.